In altre parole,
Marco Aime, buongiorno e benvenuto anche oggi.
Buongiorno e buona giornata.
Sembra una cosa scontata da dire alla radio e in un programma che si chiama In altre parole, sembra scontato dire che le parole sono importanti e non sono solo un modo di corredare i fatti. Ma lo vorrei ribadire proprio anche nell'ambito della politica, perché in fondo la politica, è vero, è fatta di decisioni, di azioni, ma queste azioni scaturiscono dopo un dialogo, dopo un colloquio, bisogna andare a cercarle con le parole. E il linguaggio della politica sta cambiando negli ultimi anni, non sta cambiando in meglio. Si può fare degli sforzi per dire che sta diventando più schietto, più breve, più incisivo, certo, però sta diventando anche molto più pesante, molto più duro e molto più aggressivo.
Beh sì, in un celebre film Nanni Moretti diceva: chi parla male pensa male. Ecco, forse oggi dovremmo riflettere. In effetti il linguaggio si è indurito, incattivito e anche molto semplificato. Ecco, credo che ci siano diverse motivazioni. Beh, da un lato potremmo dire che sicuramente il sempre maggiore uso dei social come veicolo di comunicazione induce a semplificare, ad abbreviare, a ridurre le riflessioni a tweet, a semplici messaggi. Questo tra l'altro conferma la celebre profezia di Marshall McLuhan, per cui il mezzo è il messaggio, quindi condiziona proprio il modo con cui noi diciamo le cose. Dall'altro, sicuramente un'epoca in cui i populismi spesso prevalgono e il linguaggio populista è un linguaggio che vuole essere appunto popolare, ma nel senso forse più deteriore, quindi il modo di dire il parla come mangia, quindi un linguaggio che non riflette più quella anche quella dignità, quel rispetto che dovrebbero avere le istituzioni, ma spesso si traduce in affermazioni pesanti di linguaggio gergale, addirittura arriviamo a delle volgarità.
Ecco, mi chiedo come sia paragonare con il passato, no? Si dice il linguaggio della politica si sta deteriorando, si parla di populismo, ma nel XX secolo il populismo ha imperato sovrano, ci sono state delle dittature nel cuore dell'Europa. Ecco, quei politici che certamente non avevano rispetto profondo per gli altri e anzi si sono poi combattuti portando appunto la guerra nel cuore dell'Europa, avevano una maniera diversa di parlare dei politici attuali?
Beh, sicuramente per certi versi sì, perché anche nella violenza delle retoriche, penso al nazismo, ecco, per eccellenza, c'era comunque sempre una scelta di un distacco tra la classe dirigente e il parlare comune, cercando di riaffermare un po' il primato della politica, cioè che chi governa dovrebbe essere almeno un pochino migliore di chi è governato. Allo stesso tempo però, forse in modo anche inconscio, per esempio le dittature portavano un impoverimento del linguaggio. C'è un bellissimo libro di Klaus Kemper, La lingua del Terzo Reich, lui è un linguista tedesco, in cui racconta come con il progredire della dittatura nazista si impoverisca il linguaggio, perché si impoverisce il pensiero e il pensiero unico porta a una riduzione anche delle parole che usiamo e anche forse dei modi della varietà di espressione che una lingua consente.
Nell'epoca delle dittature ma soprattutto direi dopo e forse anche prima, il linguaggio poi era anche fiorito, era verboso, era lungo, era ricco di dettagli, e forse il linguaggio della politica è stato spesso anche paludato, cioè si usavano tante parole per nascondere i concetti o in fondo per truffare gli ascoltatori, come già aveva indovinato Manzoni nei Promessi Sposi con il personaggio della Zecca Garbugli, o con l'uso che si faceva del latino per turlupinare chi non lo conosceva. Ecco, un linguaggio più breve, più schietto, più vicino alle persone, si potrebbe dire oggi, consente meno di ingannare in questo modo.
Beh, questo sì, ecco, sappiamo che spesso la politica usava anche delle espressioni persino difficile da comprendere. Adesso penso all'Italia, le famose convergenze parallele, che
un paradosso
matematico stenterebbe a capire, ma sì, c'era anche un eccesso di verbosità, a volte ecco quasi un compiacimento in alcuni casi. Un linguaggio più pulito, più chiaro, più immediato è sicuramente auspicabile. Il problema è se quel linguaggio non rischia però di semplificare troppo, perché rischia di far apparire la realtà in bianco e nero, cosa che difficilmente è. Difficilmente ci sono i buoni e i cattivi, uno da una parte e uno dall'altra. Se fosse così sarebbe tutto molto più semplice. Non so se oggi la realtà sia più complessa che in passato, ma di certo oggi ne siamo un po' più consci che in passato. E ecco, a volte ecco, questo eccesso di comunicazione, c'è anche questo da mettere nel piatto, questo eccesso di comunicazione. Oggi si comunica molto, i politici comunicano molto personalmente, cosa che una volta invece facevano magari attraverso le riviste, gli scritti, oggi molto. Ecco, tutto questo rischia anche di portare un po' a una banalizzazione, appunto in bianco e nero, quando la realtà invece è molto più complessa.
Poi c'è l'immediatezza temporale della comunicazione, insomma, quando un politico pubblica un post su un social network ci potrebbe pensare per ore, ma potrebbe anche pensarci 5 secondi e poi le parole sono andate.
Sì, questa urgenza, questa fretta di essere subito tra i primi, ecco, che hanno detto, hanno commentato qualcosa su un fatto, su un evento, porta spesso anche delle gaffe, se non a delle figuracce. Oppure pensiamo anche adesso, purtroppo, di fronte a questa tragedia anche della guerra del Golfo, questa sequenza continua di tweet da parte della presidenza americana, uno che contraddice l'altra, rischiano anche di far perdere un po' la bussola nella situazione. Ecco, quindi ecco, oggi la brevità e l'urgenza contano. È anche vero che però, forse rispetto a frasi o discorsi magari del passato, alcuni dei quali sono addirittura entrati nella storia, forse il tweet perde la sua importanza poco dopo, perché è già sostituito da altre. Ecco, il flusso è talmente irruente di informazioni che poco dopo questo è già roba vecchia.
E forse potrebbe esserci non ingenuità, non sempre ingenuità, ma anche calcolo, dunque, nel parlare in questo modo, soprattutto pensando che alla fine le parole poi vanno, scorrono, e che una volta rotto il tabù con delle affermazioni pesanti per la prima volta, le altre volte fa comunque meno effetto.
Assolutamente sì, è un po' l'effetto del mito di cioè passa una frase forte, una parola, un insulto, la seconda volta si è sollevata l'asticella dell'indignazione e questo diventa quasi normale. Allora si può anche spingerla più in alto, perché ci siamo assuefatti a quel primo passaggio.
Sì, ne sono una prova anche le affermazioni, non di un politico, ma le affermazioni nei confronti di Meloni da parte di un giornalista russo degli ultimi giorni. Lì forse, ecco, è vero, la politica russa non è intervenita per smentire il tono era forse duro, infatti hanno reagito tutti, anche in un contesto di durezza come quello attuale.
Sì, quando poi si arriva all'insulto personale, lungi da me difendere la Meloni, però il dibattito va portato sul piano delle idee, concretezza, non sull'insulto tanto più personale, perché allora qui si trasforma davvero in una gazzarra da strada che non ha più niente a che vedere, ecco, con la politica.
Certo, e per portare il dibattito sulle idee, però poi le idee bisogna averle, ma questo è un altro
Questo
capitolo che non apriremo oggi, che non apriremo oggi. Grazie intanto Marco Aime per essere stato con noi anche stamattina, ci sentiamo domani alle 8:18, buona giornata.
Grazie a voi.